it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 11 maggio 2016 d.C. state ascoltando radiazione.info, ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione scrivendo @radiazioneinfo. Noi vi lasciamo con ancora un po' di musica, torniamo in diretta tra poco con la lettura delle prime pagine dei quotidiani.
Buongiorno a tutti anche da parte mia, sono le 9.03 e cominciamo subito con la nostra consueta lettura delle prime pagine di oggi. E allora partiamo da, per esempio, La Repubblica.
Il Mondo.
Il Mondo?
No, niente, con La Repubblica.
Perfetto, vado con La Repubblica. E allora, mercoledì 11 maggio, oggi 2016... Unioni, il governo mette la fiducia, la CEI, grave errore. La sfida di Marchini, se sindaco no ai matrimoni gay. Parla Scarpinato, i giudici devono vigilare sui politici. E questo era il titolo, il risalto su Repubblica, mentre invece l'immagine dedicata ai nostri militari, Mosul sulla diga della paura, pronti a fermare il califfo. L'articolo di fondo di Eugenio Scalfari, Matteo Renzi, la sinistra e l'Europa immaginata da Francesco. E poi in giro qua e là, così il depistaggio diventerà reato. E ancora a Bruxelles l'ambasciatore del caso Regeni, Israele, Nierenstein rinuncia, troppe polemiche. E in fondo Lucia, l'ultima vittoria, io più forte dell'odio. 20 anni al suo sfregiatore e ora E.T. trova casa in altri 9 pianeti. La scoperta della NASA. Passiamo al Corriere della Sera, anche per questa testata la notizia principale è dedicata alle unioni civili, la fiducia è un caso, protestano le opposizioni, i vescovi una sconfitta, Marchini io non celebrerò. Boschi respinge le critiche e invita il candidato al Campidoglio a rispettare la legge. L'articolo di fondo parla della scuola di Ernesto Galli della Loggia, dal titolo La scuola senza storia, riguardante il concorsone. E poi invece l'immagine dedicata a Cannes, oggi l'inaugurazione sulla Croisette, Cuori, Desideri, Rinascite, è il Festival delle Donne. E qua e là si è consentita la bigamia, amnesie parlamentari, poi giustizia, il lodo verdiniano, il referendum, la riforma non è perfetta ma i suoi nemici hanno torto. Poi su Bruxelles, l'apertura europea sulla flessibilità dei conti italiani e in fondo dalle fionde ai selfie presi tra jihadisti, operazione tra Milano e Bari. Passiamo al Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano, invece, la notizia principale è dedicata al referendum, primo epurato, Renzi al balcone, io sto con il popolo, gli altri con i politicanti. Resa dei conti, il PD caccia il numero uno del consiglio regionale lucano, non è allineato. Poi invece in alto abbiamo De Vincenti dai PM, il prossimo è Delrio per quanto riguarda l'inchiesta Petroli, rapporti con la cricca di Gemelli & Co. E BlaBlaCar, l'anti-Uber, adesso fa anche soldi in auto, il car sharing che i tassisti non riescono a fermare. Invece l'articolo di fondo di Marco Travaglio porta il titolo Forza Renzi, e leggendo le prime righe parla della prescrizione. La prescrizione falcidia 500 processi al giorno, poi probabilmente parlerà anche di altro. E l'immagine dedicata a Indro Montanelli, il giro e la bomba, il doping di Coppi e Bartali, dalla Calabria al Brennero, le tappe nelle beghe d'Italia. E in fondo quelli del no sono gobbi e pedofili, programmi semiseri dal fronte pro Matteo. E allora andiamo al Manifesto. Manifesto che dedica invece l'immagine a quanto avvenuto ieri in Francia, porta il titolo La notte di Hollande, messo alle corde dalle manifestazioni di Nuit Debout e dall'erosione della sua stessa maggioranza, il governo socialista blinda la loi Travail, il Jobs Act francese, senza passare dal voto dell'Assemblea. Proteste a Parigi e la destra domani prova la spallata con una scivolosa mozione di censura. E leggeremo sicuramente qualcosa nel corso di questa rassegna stampa riguardo a quello che sta succedendo, continua a succedere in Francia. Poi seconda notizia, Regeni, la soluzione diplomatica, Massari o Massari, non so, a Bruxelles via dal Cairo. E qualche occhiello, unioni civili, Marchini non va a nozze, il governo chiede la fiducia, la CEI protesta. E ancora riforme, i tesori dell'arcologia. Poi sviluppo economico, Calenda ministro da Alcoa ad Almaviva fino all'Ilva e simpatizzante del TTP. Trivelle via la corazza, è la vendetta renziana. E si sta parlando appunto della stessa notizia di prima, cui è stato buttato fuori il numero uno lucano del PD. E poi solo Corbyn e la rabbia dei giovani salveranno il Labour del blairismo. Cosa leggiamo, Francesco, ai consigli? Sole 24 ore, al solito. Sole 24 ore, sono sempre quelli che leggiamo. Corsa ai bond societari, emissioni record in euro. I grandi gruppi USA e i paesi emergenti tra i più attivi. Penso che potrebbero mettere una macchinetta a leggere la prima pagina del Sole 24 Ore, che potrebbe capirne tanto quanto me, o forse di più. Comunque, i grandi gruppi USA e i paesi emergenti tra i più attivi, questo avevo anche già letto. Poi, monito dell'FMI sulle banche tedesche. Articolo di fondo, la lezione della Grecia e gli errori del passato. Poi Ghizzoni, a Unicredit l'aumento non serve, il CEO, il rumor di uscita, resto concentrato sul business. E ancora verso il CUE alla flessibilità, ma pesa il debito alto, riunione preliminare sulle pagelle ai conti per l'Italia, raccomandazioni severe, improbabile una procedura. E poi a lato, oggi la fiducia sulle unioni civili, protestano.
Chi è a lato?
No, a lato del giornale.
Ah.
Oggi la fiducia sulle unioni civili, protestano l'opposizione e la CEI, a Roma scoppia il caso Marchini. Ancora unioni gay, Renzi guarda a sinistra, poi l'Europa tra Brexit e Rexit. E ancora, infine, giustizia, De Vincenti sentito dal PM di Potenza, Renzi, collaboriamo, lodo sulla prescrizione.
Cos'è la Rexit?
Non lo so, infatti.
È stato che comincia con Re.
Forse è Rexit di Renzi, no? Non penso.
Potrebbe essere Rexit, sarebbe.
Giusto, giusto.
Non lo so.
Qua,
però
diciamo,
mi incuriosisce la cosa.
Infatti, stavo cercando, ma... se metti su Google vengono fuori una serie di aziende che si chiamano Rexit Berard, Rexit SRL, Electrolux addirittura, non si capisce come mai viene fuori. Su Wiktionary, Rexit, terza persona singolare, all'indicativo attivo di Rego.
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 Rego. Rexis.
Rexit.
Non so, mi ricordo.
Rego vuol dire reggere.
Reggere.
No.
Dal latino.
Dal latino.
Dalla lingua degli antichi.
No, governare sarà, non reggere. Sì, guidare, governare, tipo. Quindi, governato. No, governò. No, ha governato Rexit. Cosa abbiamo detto, che tempo era?
Non lo so.
Mi sono già dimenticata. Terza persona singolare. Indicativo, attivo, perfetto.
Perfetto è passato, no?
Quindi ha governato. Ma non c'entra un
governò.
Caso. Sì. Comunque sicuramente non era quello che intendevano con tra Brexit e Rexit. Chissà, chissà. Magari andiamo a vedere...
È un nuovo termine, un nuovo termine nel palinsesto giornalistico.
Esatto, andiamo a vedere magari su il sito del Sole 24 Ore se c'è lo stesso articolo, o magari anche no. Comunque, diamo le prime 5-6 notizie al solito della nostra agenzia nazionale, alias ansa.it. Primarie USA 2016, Sanders batte Clinton in West Virginia.
Clinton.
Unioni civili, oggi il voto di oggi il voto di fiducia, scoppia caso Marchini. Terremoto di magnitudo 5,5 in Tibet, si temono vittime. Poi sfregiata con acido, Cassazione conferma 20 anni per Varani. Fiamme in una sede distaccata del Ministero dello Sviluppo Economico, sempre a Roma. E Renzi, De Vincenti chiamato a riferire sull'inchiesta a Potenza. E poi si impenna il numero dei mondi alieni, sono più di 3.200. L'ultimo, fonti UE verso ok a flessibilità, ma resta lo scoglio del debito. Basta, direi. Vuoi leggere tu la prima pagina del mattino?
Forse Rexit sta per Romania, quindi l'uscita della Romania dalla UE.
Ma non sono entrati entrati da poco.
E già se ne vogliono andare, sono mai contenti.
Chissà come mai.
Non lo so, potrebbe voler dire proprio quello, però sì, forse quello.
Perfetto. Ma forse o certamente?
Lo leggo da FastFT, credo che lasci il tempo che trovi. Allora, il mattino di Padova, abbiamo due notizie che forse sono correlate tra loro. Regione, scure sui dirigenti, costi ed efficienza, stop al turnover e posti ridotti a metà. Scusate, siamo tutti e due un po' debilitengi oggi. E sotto, guerra totale alle nutrie. Sarà sterminio autorizzato. Armi, trappole e veleni potranno essere usati in difesa degli argini. Chissà quanti bambini.
Secondo me questo è un modo per rilanciare il turismo a Padova.
La gente viene a uccidere nutrie.
Sì.
Secondo me aumenteranno soltanto e moriranno un sacco di bambini mangiando i veleni che hanno lasciato per le nutrie. Ma questa è soltanto una mia speranza. Cadoneghe, bimbi scontenti dei pasti a scuola. Salta il contratto, basta che andate sugli argini, ci sono un sacco di piccole caramelline che potete mangiarvi. Omicidio 90, nessuna traccia di Isabella alle padovanelle. Villa Franca, molesta le vicine per 2 anni, sconterà 7 mesi. Jihad pronti a colpire, 3 arrestati a Bari, vertice Italia-Slovenia. Chissà perché a Bari poi. Poi ancora, minaccia specifica, ora siamo nel mirino. poi abbiamo autonomia, voto storico per il Veneto, e sotto agli spagnoli il 51%. Albertis compra Brescia, Padova e Valdastico. Scendiamo ulteriormente, traffico di droga in stazione, tassista riservato per i clienti, sequestrati 45 kg di marijuana. E in calcio alla prima pagina abbiamo le ultime due notizie, imbarazzo per la pubblicità di un sito internet, Montegrotto offesa dal fallimento, polemiche per lo striscione sull'Hotel Cristallo in vendita. E ancora sotto, intesa, FIR comune, rugby, Tonga, Sudafrica e Australia, all'Euganeo, non si sa quando, non si sa perché, poi ci sono un po' di pubblicità e poi la prima pagina del Mattino è finita, ma pieno di notizie succulente è l'interno di questo giornale, quindi adesso sì. Noi vi lasciamo con un po' di musica e poi andiamo a sciorinarvele. Allora, partiamo dal notizione di oggi, almeno del mattino, quello della caccia alle nutrie. C'è libertà di sparare. Regione pronta ad approvare la legge che prevede lo sterminio del roditore. Armi trappole esche, ma è polemica sul reclutamento degli eliminatori. Vediamo il buon Filippo Tosatto cosa ci dice. Allora, il verdetto sul destino delle nutrie arriverà martedì e sarà senza appello. Falliti i tentativi di contenimento della specie invasiva, rapidamente proliferata a qualche milione di esemplari nel Veneto. Il Consiglio regionale ne autorizzerà lo sterminio sistematico, senza limiti di tempo né di spazio. La legge che mira all'eradicazione del Myocastor coipus, si chiama così, specifica tra parentesi Tosatto, è già stata messa a punto e dispone di un'ampia maggioranza in aula. È soltanto il protrarsi della discussione serale su alcuni emendamenti ha determinato lo slittamento del voto finale. Sotto accusa naturalmente i danni provocati ai roditori, alle colture agricole e soprattutto il rischio idraulico causato dalla loro attitudine a scavare lunghe gallerie e tane sotterranee nei pressi degli argini fluviali. Aggrediti e letteralmente erosi, perché le nutrie erbivore si cibano delle piante e dei biotipi che accompagnano l'idrografia superficiale. Picchi di rischio vengono segnalati nel padovano, nel veneziano e in polesine dai tecnici dei consorzi di bonifica, i cui rapporti allarmanti, abbinati alla presenza degli agricoltori, alla protesta, scusate, degli agricoltori, hanno convinto i consiglieri ad agire in modo radicale. Ma chi provvederà all'eliminazione di massa e quali strumenti potrà utilizzare? Il testo legislativo prevede l'impegno di armi da fuoco da parte di persone dotate di porto d'armi, non esclusivamente cacciatori, quindi anche carabinieri, poliziotti o killer professionisti di sorta potranno come si può dire, potranno rilanciare la loro professione in nuove entusiasmanti ramificazioni, ad esempio lo sterminio dei topi. Andiamo avanti. Da parte di persone di trappole e di sostanze chimiche quali esche avvelenate e contraccettivi. Quindi se vedete una nutria potete tirargli addosso un preservativo. In un primo tempo, magari gli si incastra in testa e soffoca. In un primo tempo erano state ammesse anche armi da lancio, archi, balestre, fionde, giavellotto, poi stralciate perché giudicate non sufficientemente efficaci. Non come una bella pistola, eh? I gruppi di fuoco comprenderanno anzitutto la polizia provinciale e i guardiacaccia e chi vorrà affiancarli nell'operazione. Dai cacciatori ai coltivatori ai volontari in vena di tiro al bersaglio, insomma tutti i sadici e violenti che si aggirano per il Veneto e non sono pochi, finalmente hanno una piacevole valvola di sfogo che non solo gli aiuta a dare spazio e tempo alla loro passione, ma li rende anche utili alla collettività, cioè andare per gli argini e aprire il fuoco ad altezza uomo sopra qualsiasi cosa si muova. Io già adesso preparo il pallottoliere per cominciare a segnare il numero di morti, feriti e gambizzati che ci sarà nei prossimi giorni e eviterò personalmente di girare troppo vicino agli argini. Dovrà superare un corso di addestramento organizzato dalla provincia al volontario, dalla città metropolitana nel caso di Venezia, che slitteranno i piani di abbattimento annuale, coordinando gli interventi sul territorio di competenza e rilasceranno i patentini nominali. Chi? Non si spiega. I gruppi di fuoco. Le nutrie potranno essere braccate in ogni periodo dell'anno, sia di giorno che di notte. Ecco, così di notte avete più possibilità di ferire degli innocenti perché magari non vedete bene. Sia di giorno che di notte, anche nelle oasi protette. Benissimo. Perché la loro eliminazione non è equiparata a un'attività venatoria. Non è tutto. La legge, finanziata con 500.000 euro per il secondo semestre dell'anno, prevede rimborsi spesa e perfino incentivi a chi porterà le carcasse animali nei centri di raccolta per lo smaltimento finale. Quindi ci saranno questi centri di raccolta pieni di cadaveri di topi freddati brutalmente da questi gruppi di fuoco. Mi immagino già tutti i cacciatori che si stanno sfregando le mani ad ammazzare qualsiasi cosa si muove anche fuori stagione di caccia, dicendo pensavo fosse una nutria, non mi ero accorto di che era un cinghiale, un fagiano o quel che è, insomma. Vedremo cosa ci prospetta il futuro. Poi vabbè, abbiamo anche articoli associati per motivare questa campagna bellica nei confronti di questo simpatico castorino. Decine di migliaia di esemplari, 200.000 euro per riparare i danni e poi gli argini devastati cedono con le piene. Sono una calamità.
Esatto, no, proprio questo punto qua. Sono le nutrie il problema degli allagamenti, delle frane, dei disastri ambientali che ci sono nel Padovano e dintorni, no?
Noi pensavamo che fossero gli stranieri e invece sono le nutrie.
Esatto, che bivaccano sulle sponde del Piovego e invece no.
Bene, andiamo avanti con una grande notizia. Il voto sull'autonomia, un test storico per il Veneto. Il valore del referendum consultivo dallo stop del 1992 al disco verde del 2015. Vediamo di che si tratta. Sulla carta, e non solo, pare proprio che aspirare ad una maggiore autonomia sia irrealistico quasi. È un'opinione diffusa sia tra quanti la osteggiano sia la auspicano sia ritengono che l'obiettivo vero debba essere l'indipendenza del Veneto. Ma eventi non lontani da noi ci ricordano che proprio quando la soluzione opposta a quella desiderata sembra la più salda, nel breve periodo essa crolla, perché era salda in apparenza, non nella realtà. Si pensi che per limitarsi ad un unico esempio, al crollo del muro di Berlino c'era chi in Italia poco prima aveva creduto nell'inevitabile abbraccio tra masse comuniste e masse cattoliche, visto che le sinistre, dure e pure, avrebbero inevitabilmente trionfato. È avvenuto l'esatto contrario. Come può accadere che lo Stato italiano, centralista per definizione, possa, proprio quando si prepara a completare il varo di una riforma costituzionale che lo rafforza, si avveda della propria congenita debolezza e si convinca che è saggio dare spazio a chi lo può alleggerire di responsabilità. Il potere, nel tempo di crisi, è essenzialmente responsabilità che prima o poi si pagano. Chi è questo convinto venetista? Mario Bertolissi. Ecco, lui sogna. Quindi in realtà non c'è niente di nuovo in questo articolo. Dice soltanto che fondamentalmente, ora come ora, c'è speranza per chi crede in un Veneto libero e indipendente. Si capisce la cosa, non si capisce perché, ma comunque, forse un giorno questo Veneto sarà una nazione a parte, lo vedremo, o forse saremo annessi a qualche altro Stato. A me piacerebbe personalmente essere annesso all'Olanda. A te? Che Stato ti piacerebbe essere annessa?
Non so, ci devo pensare effettivamente.
Cioè, a me in Italia ci sono tante cose che mi piacciono, quindi mi starebbe bene anche se rimanessi in Italia. Però dovessi scegliere un altro Stato, non so, il Portogallo, l'Olanda.
Portogallo.
La Croazia. Cazzo.
La Croazia.
Ah, bella la Croazia. Cioè, diceva Apici, c'è dal mare, Arachia.
Vabbè, ma non so, ci devo pensare.
Il Messico, la Cina. Speriamo.
Così,
che
un giardinetto di casa, insomma.
Andiamo avanti, notizie spot, la regione taglia i dirigenti, restano solo 3 dipartimenti. Il nuovo assetto organizzativo di Palazzo Balbi accorcia la catena decisionale e introduce il principio di responsabilità diretta dei manager nell'iter degli atti. Quindi, come leggevamo prima, appunto, taglio dei dirigenti e blocco del turnover, ora, non che il sistema burocratico italiano sia qualcosa da difendere, però abbiamo già visto come già nella questione del passaggio di responsabilità da provincia a regioni, non è tanto con il taglio di strutture o il taglio di dirigenti che si risolvono i problemi, perché poi di fatto quello che succede è che i compiti rimangono gli stessi di prima, soltanto gestiti da meno persone e con meno soldi, e il servizio pubblico ne soffre, e poi si hanno sempre pronte le solite parole di retorica per dire che il privato è meglio. Poi vabbè, in questo caso specifico non mi addentro nell'articolo, ma in generale è un altro settore del pubblico dove il turnover viene bloccato. Non che sia un'anomalia nel trend che stiamo vivendo tutti i giorni. Andiamo avanti con le autostrade. Albertis, shopping in Italia con A4 e A31. Banca Intesa vende per 595 milioni il 51,4% della holding che controlla la Serenissima, Brescia-Padova e la Valdastico. Le autostrade Serenissima e A31 diventano spagnole. Con l'accordo di ieri, Albertis si è assicurata il 51,4% di A4 Holding, Autostrada 4 Brescia-Padova e Valdastico, per un importo totale di 594 milioni di euro. A cedere le quote sono state Banca Intesa, Ansaldi e la famiglia padovana Tabacchi, ma l'assegno sarà staccato al termine del mese di gennaio 2023, ad eccezione di 5 milioni di euro che saranno pagati alla chiusura dell'operazione prevista nei prossimi mesi e al verificarsi di una condizione, il via libera al proseguimento della Valdastico fino in Trentino, la Valdastico Nord. È stata un'operazione molto complessa ed estremamente innovativa, la prima di queste dimensioni in Europa, commenta una fonte finanziaria vicina all'operazione. Il pagamento avverrà in 7 anni, ma a già luglio il credito verrà ceduto ad un pool di banche internazionali che anticiperanno i soldi ai creditori. Per quanto riguarda lo scoglio Valdastico Nord, per Albertis si ritiene risolto con l'accordo di febbraio tra Regione del Veneto, Governo e Provincia di Trento. Ora si attende il via libera del CIPE. Ci auguriamo entro luglio. L'accordo del comitato paritetico non identifica il tracciato, quello si individuerà dopo, e anche le caratteristiche dell'autostrada passano in secondo piano. Quello che interessa alla multinazionale spagnola è il profilo politico raggiunto da questa intesa, sicuramente proprio il profilo politico, quello che interessa agli spagnoli. Con questa operazione la società spagnola, leader internazionale della gestione di strade a pedaggio, oltre 8.500 km di rete ad alta capacità nel mondo e più di 15.000 dipendenti, entra finalmente nel mercato italiano. Ne sentivamo proprio il bisogno. Si tratta del terzo affondo in 10 anni. Al primo tentativo nel 2006 si oppone il governo Prodi con il ministro delle infrastrutture Antonio Di Pietro, che si mise di traverso alla fusione con Autostrade, oggi Atlantia. I conquistadores catalani ci riprovano nel 2009 con la SIAS Torino-Milano. Offrono 1,3 miliardi, ma anche qui andò male. Ieri l'offerta è invece andata a buon fine. La A4 Holding è controllata al 44,85% da Reconsult, che fa capo a Intesa San Paolo, per circa il 66%. Pensate che giri di strani di soldi che ci sono. Astaldi è in minoranza la famiglia Tabacchi. La banca ha anche una quota del 6,5% nella holding autostradale tramite Oldequiter. Il resto del capitale è frazionato fra enti locali e vari soggetti. Dal punto di vista finanziario, l'acquisizione dei due asset consentirà ad Albertis di consolidare 610 milioni di ricavi e 200 milioni di EBITDA ogni anno. Cazzo sarà. La società compratrice si farà carico della totalità del debito, intorno al miliardo di euro. Quindi pensate che l'autostrada, la A4, ovvero la Torino-Venezia e la A31, due autostrade tra l'altro costosissime e molto molto trafficate, e in cui la manutenzione c'è ma non è sicuramente delle migliori, comunque sono riuscite, non si sa come, a accumulare un miliardo di debito. Fondamentalmente il non si sa come, poi non è che proprio non si sappia come, abbiamo già visto queste cose altrove, il bene pubblico, chiamiamolo così, come può essere l'autostrada, che di fatto furono costruite dallo Stato, viene dato in gestione a un privato, il quale si ciuccia tutti gli incassi e poi svende a qualcun altro. Risultato: se da un lato si parla dell'indipendenza del Veneto, intanto il Veneto stesso cala le braghe nei confronti di grandi multinazionali estere, che vedono nello sfruttamento di strutture primarie, per in questo caso per la circolazione nella regione, una nuova fonte di profitto, e cacciano fuori i soldi che sono insomma un buon lubrificatore per riuscire a mandare di traverso questo boccone, che con l'indipendenza del Veneto tutto ha poco a che fare. E infatti vedremo poi cosa succederà adesso che la società viene passata ad Abertis. Non è Albertis, comunque è Abertis, sono io che l'ho italianizzato. Vedremo cosa succederà, probabilmente ci sarà un ulteriore innalzamento dei costi, e soprattutto trattandosi di una multinazionale, se già adesso rispondevano poco al governo di quello che facevano sulle autostrade, adesso che proprio con lo Stato italiano non c'entra più niente, almeno per la maggioranza del CDA, vedremo quanta voce in capitolo avremo noi su come verrà gestita un'autostrada che di fatto è l'arteria principale della pianura padana. Vabbè, e poi ci sono un po' di questioni su come verrà spartito il tutto. Andiamo avanti. Ad affiancare Albertis per gli aspetti legali è stato il focus Team Energia, rete infrastrutture dello studio legale Bonelli, erede A4 Holding, gestisce il tratto a tre corsie per lato di marcia dell'autostrada 4, noto come la Serenissima, che collega Brescia e Padova attraverso 146 km. Si tratta della terza autostrada per volume di traffico in Italia, con un indice di traffico giornaliero medio di 91.000 veicoli. Però avevano un buco di 1 miliardo, si capisce come hanno fatto, però ce l'hanno fatta. Va bene, questo è tutto per questa notizia qua. Ultima notizia, poi passiamo al resto del mondo, perché sennò parliamo soltanto di Padova. sparata di Bitonci è riuscito a fare, a continuare a non fare il suo mestiere, ma a fare campagna elettorale. Musei e uffici pubblici proibiti alle donne col velo. Votata la delibera che impedisce l'accesso alle sedi comunali col volto coperto. Bitonci, sono obiettivi sensibili, così tuteleremo la sicurezza dei cittadini. Perché si sa che una donna col volto coperto mette in serio pericolo la cittadinanza. Niente velo islamico in uffici e musei pubblici. A tutela della sicurezza. Ieri mattina la giunta comunale ha dato l'ok a una delibera portata in aula dal sindaco Massimo Bitonci. Cioè questa cosa proprio l'ha voluta lui. Che obbliga chiunque voglia entrare con il burka o il niqab, veli integrali che lasciano scoperti solamente gli occhi, indossati da alcune donne di fede musulmana, in un ufficio comunale o in un museo pubblico e sottoporsi all'identificazione e a rimanere... non si capisce niente di questo articolo, scusate. Indossate... Vediamo un attimo, che obbliga chiunque voglia entrare in un locale con il burka o il niqab, in un ufficio comunale o in un museo pubblico a sottoporsi all'identificazione e a rimuovere il velo stesso. Ecco. E se nell'atto di giunta si dice che il velo deve essere levato ai fini dell'identificazione, il primo cittadino ha precisato che in realtà esso verrà proibito del tutto nelle sedi comunali, considerate obiettivi sensibili. Non vogliamo che nelle nostre sedi girino persone con il volto coperto, ha sottolineato, e quindi non solo verranno riconosciute, ma saranno obbligate a rimanere senza velo. In pratica, musei e uffici pubblici saranno proibiti alle donne con il niqab e il burka. Queste dunque le nuove regole dell'amministrazione padovana dopo l'episodio di 10 giorni fa ai musei civici eremitani, quando a una turista saudita con il niqab venne imposto di farsi identificare togliendo il velo. Il giorno successivo un cronista del Mattino si era presentato col velo per testare i regolamenti. Eccoci qua, la salta della connessione. Dicevamo, Massimo Bitonci, che per quanto riguarda le cose che effettivamente hanno un po' di polpa nella gestione della cosa pubblica padovana, è perfettamente in linea con quello che stava facendo prima di lui Zanonato e Ivo Rossi, cioè una continua cementificazione della città, la svendita del patrimonio pubblico, la ristrutturazione del settore ospedaliero e la continua aziendalizzazione dell'università tramite la costruzione di nuove sedi sfarzose a discapito poi di un sistema di diritto allo studio sempre più misero. Con questo, in questo ha responsabilità anche la regione e lo Stato, non soltanto il comune ovviamente, ma il comune ci ha messo anche lui del suo. Tutto questo lo fa esattamente come lo faceva il PD prima, però appunto per distinguersi tira fuori queste sparate contro la... Appunto, torniamo in diretta. Appunto, dicevamo, prima, concludiamo, prima che salti di nuovo la connessione. Si distingue appunto da quello che stava facendo prima il PD con sparate come questa e altre che ha fatto. E poi c'è anche Sgarbi che commenta tutto questo: porterò in città il sindaco musulmano di Londra, Khan. Questa è l'ultima minchiata che leggiamo oggi del Mattino di Padova. Vi salutiamo con una pausa musicale e ritorniamo tra qualche minuto con le notizie provenienti dal mondo tutto.
Allora, torniamo in diretta, sono le 9.44 e dopo questa ampia parentesi su Padova Allarghiamo.
Perché devi sempre farmi la frecciatina sulla questione che ampia la parentesi su Pasqua?
Aspetta, cioè, sono le 9.44.
Se diciamo diamo poca rilevanza alle notizie locali, la prossima volta non le leggo.
No, 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 ma no, era giustissimo.
No, no,
ma era giustissimo dare giusto peso alle nutrie.
No, 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 sì. Questa era una notizia.
No, no,
una
io
frecciatina.
Io sono assolutamente.
Era una frecciatina.
Io sono assolutamente d'accordo nel propagandare questa possibilità che chiunque d'ora in poi avrà nell'utilizzare, nello sfogare le proprie le proprie spinte omicide verso le nutrie di Padova. E vabbè, comunque, volevo dire, prima di cominciare le notizie serie, volevo dare questa notizia che ho trovato su Twitter. Elezioni.
Cioè, spesi la mente, no? Che ci
il post
un
di Turrini per... collato B scatena la polemica.
Chi?
Il post di Turrini.
Chi è Turrini?
Turrini, Mario Turrini, candidato al consiglio comunale per Uniti si vince di Bologna. Per fare un po' di pubblicità alla sua corsa per Palazzo D'Accursi, ha pubblicato su social network una foto provocante. Quella di una ragazza ritratta di spalle con un maglione che lascia scoperto il prosperoso lato B. Prosperoso un bel po'. E c'è scritto del 5 giugno, scheda azzurra per il comune, scrivi Turrini. La foto è servita per attirare la tua attenzione, altrimenti non l'avresti mai letto. Così.
Beh.
Effettivamente, gli si può dar torto.
Beh, d'altronde, insomma, è da decenni che la televisione ci vende prodotti attraverso i corpi di avvenenti modelle.
Esatto.
Perché la politica non dovrebbe imitarlo.
E tra l'altro, poi chiaramente, no, non chiaramente, però, no, chiaramente si è scatenata la condanna sul web, perché l'ha pubblicata, no, sul suo profilo Facebook. E vabbè, alla fine lui ha detto, scusate, effettivamente, forse ho esagerato, però sappiate che ho copiato papale questa locandina, la locandina che era stata fatta per il referendum sull'acqua, dove c'era scritto esattamente la stessa identica cosa, vota sì, no, no, vota no alla privatizzazione, no, bisognava votare sì, mi sembra, giusto? Vota sì perché l'acqua...
Non lo so, Maria, era abrogativo?
Non... Era abrogativo? Sì.
E quindi dovevi votare?
Sì.
Bravissimo.
Cioè, vota sì al referendum per l'acqua e sotto la foto è servita per attirare la tua attenzione, uguale, identica. Vabbè, quindi oltre,
vabbè, ci ricordiamo
oltre
anche
che
della...
squalido è anche poco originale.
Ci ricordiamo anche della candidata per l'altra Europa per Tsipras, sarda, che si fece le foto in costume in spiaggia dove appunto mostrava il suo corpo piuttosto anche avvenente, scrivendo proprio per l'altra Europa con Tsipras, io ci metto non solo la faccia, qualcosa del genere.
Perfetto.
Poi comunque, cioè, tu dai una notizia del genere, ti lamenti che ai 45 abbiamo parlato soltanto della lettura delle prime pagine, perché questa viene sempre dimenticata, e delle notizie locali.
Basta. Allora, altra notizia lampo. Oggi, appunto, c'è... Oddio, come si dice, la discussione, no? La votazione sulla legge sulle unioni civili, e se andate sull'ANSA, adesso io non lo leggerò, comunque c'è un po' il riassunto di quello che contiene questa legge, quindi l'ABC della legge, ecco di cosa stiamo parlando, e c'è una foto abbastanza esplicativa, parla l'unione, le cause impeditive. Sulle cause impeditive mi ha fatto sorridere questo, sai qual è una causa impeditiva, Francesco?
Cosa vuoi, scusami?
Sai qual è una delle cause impeditive riguardo alle unioni civili?
No.
Se una delle due persone è stata condannata per omicidio o tentato omicidio del coniuge, del partner.
Ah, ok, cioè nel senso se...
Se ammazzi...
O cerchi di ammazzare l'attuale partner del tuo amante.
Esatto, poi non puoi unirti civilmente con...
Beh, perché sei un po' incivile, quindi. È un'unione incivile.
Esatto, un'unione incivile. E vabbè,
tu, Maria, insomma, per amore di un ragazzo uccideresti la sua fidanzata?
Sarei pronta a tutto.
Sì?
Sarei pronta a tutto.
Ma anche se poi sai che non potrai mai unirti civilmente con lui?
Lo stesso, scappiamo solo... in Messico e ci uniamo là.
Ah, ho capito. Ma e se il Veneto diventa parte del Messico?
Cazzo, scappò come meglio.
Eh beh, non ci sarà neanche più la legge in Messico a risolvere in maniera molto più bucolica.
Giusto. E vabbè, niente. E vabbè, e la legge sulle unioni civili introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Qua l'ANSA sbaglia perché dice per le prime, cioè per le coppie omosessuali, invece sarà per le seconde, arrivano le unioni civili per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni. Per le seconde, e invece per le prime, nascono le convivenze per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti come la reversibilità. E poi ci sono i punti principali della legge. Va bene, e invece cominciamo a parlare di lavoro. Notizia di oggi del Fatto. Sgravi contributivi, sindacati regalati soldi a pioggia alle aziende. Poletti dal Jobs Act, un risultato straordinario. Allora, un regalo alle aziende, una presa per i fondelli. I sindacati non usano mezzi termini per attaccare il governo. Il giorno dopo che l'INPS ha spiegato come, grazie agli sgravi contributivi per le assunzioni stabili, le imprese abbiano beneficiato indebitamente di 600 milioni di euro. E qui c'è il link a un'altra notizia, appunto, che parla di questa cosa qua, che era del giorno prima, quindi dell'altro ieri. E che dal titolo le aziende hanno percepito indebitamente 600 milioni di sgravi contributivi, vabbè, che fondamentalmente dice che ci sono stati dei tramaci da parte delle aziende per ottenere questi quelli che erano al massimo 8.000 euro in tre anni di sgravi contributivi, e vabbè, insomma, è venuto fuori da dei controlli che circa il 19% dei casi il Ministero del Lavoro ha riscontrato irregolarità circa nel 19% dei casi e ha trasmesso informativa di reato all'autorità giudiziaria. Va bene, quindi torniamo alla notizia di prima, appunto. Quindi i sindacati non usano mezzi termini per attaccare il governo. Difende invece la scelta il ministro del lavoro Giuliano Poletti, sostenendo che le cifre dell'istituto non cambino il risultato straordinario del Jobs Act e promettendo di punire le società che hanno commesso irregolarità. Sul fronte dell'occupazione non c'è nessuna variazione sensibile e invece di regalare soldi a pioggia sarebbero servite scelte di investimento. Si è preferita una stagione del low cost a scelte di prospettive. Chi è che dice questo? Niente po' di meno che Susanna Camusso, segretaria generale della CGIL, a margine dell'assemblea di Rete Imprese in Italia, quella la stessa che durante la discussione e l'emanazione del Jobs Act si è erta a contrastare questa legge. Questi dati devono servire da monito a quella stagione dell'esaltazione seguita alla riforma sul mercato del lavoro, ha spiegato la leader sindacale, facendo riferimento alla narrazione del governo sui numeri del lavoro. Mi sembra più una rincorsa per avere soldi che una ricerca di investimento, evoca una stagione low cost e non investimenti di qualità. Il segretario CGIL ha fatto anche un paragone con la rilevanza mediatica riscossa dai casi dei cosiddetti furbetti del cartellino. Camusso ha spiegato che se ci fossero stati solo 13 lavoratori ad aver utilizzato gli sgravi impropriamente sarebbe su tutte le prime pagine, mentre quando sono migliaia di imprese la notizia passa in secondo piano. Ha rincarato la dose il segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo. Confermo quello che dico.
Barbagallo. Che bel cognome che.
Confermo quello che dico da un anno e mezzo. Si è fatto un riciclaggio dei posti di lavoro. Sono stati sprecati 18 miliardi. Se a questi 100.000 ci mettiamo la scomparsa dei 150.000 partite IVA, si rischia un saldo negativo del Jobs Act. E ancora, in questi mesi ho detto che dalle Alpi alle piramidi non vedevo ripresa, mi sembrava una ripresa per i fondelli. Il governo si faccia aiutare, il paese ha bisogno di essere aiutato ad uscire dalla crisi. Da chi non si sa, comunque. Se i sindacati passano all'attacco, il Ministero del Lavoro difende la strategia del governo. Quei 400.000 posti di lavoro stabili in più restano un risultato straordinario. Sì, ricordiamo che molto spesso i lavoratori sono stati licenziati e riassunti solo per ottenere gli sgravi. Vabbè, quindi le parole del ministro le salto. E poi, infine, il presidente INPS Tito Boeri ha voluto fare delle precisazioni rispetto ai numeri diffusi dal suo istituto. Abbiamo scoperto.
Ricordiamo anche che la disoccupazione per gli under 35 è aumentata, non è diminuita.
Esatto. E poi la diminuzione delle partite IVA, l'aumento dell'utilizzo dei voucher. Abbiamo scoperto, qua Tito Boeri, abbiamo scoperto circa 100.000 posizioni di lavoro che hanno richiesto l'esonero triennale del 2005, che per tre anni porterebbe a circa 600 milioni di esonero totale. ma finora hanno beneficiato solo di circa 100 milioni di euro. Ci siamo accorti di questo problema per tempo, quindi la restante somma, 500 milioni di euro, non è stata mai erogata, perciò non è utilizzabile. Mentre la quota di 100 milioni speriamo di poterla recuperare. Ah, quindi all'inizio dell'articolo partono con 600 milioni che verranno recuperati. Adesso di questi 600 milioni sono già diventati 100. Va bene. E quindi, restando in tema lavoro, sempre lavoro che non c'è o che diminuisce, Tronca licenzia 5.000 precarie della scuola, protesta Palazzo Vidoni, notizia di Contropiano. È iniziato ieri, dunque la notizia di ieri, quindi è annunciato l'altro ieri e proseguirà fino al 13 maggio, quindi fino a venerdì, il presidio sotto il Ministero della Funzione Pubblica delle educatrici e maestre di nidi e scuola d'infanzia organizzate con l'Unione Sindacale di Base. La mobilitazione nazionale, che culminerà venerdì 13 con lo sciopero del settore scolastico educativo in tutta Italia e con lo sciopero di tutti i dipendenti capitolini, è mirata a chiedere al ministro Madia il rispetto dell'impegno assunto per un tavolo interistituzionale sul precariato e per rivendicare la stabilizzazione di tutte le lavoratrici, scongiurando così la disoccupazione e l'annullamento dei servizi per i cittadini. Oggi alle ore 17, sotto Palazzo Vidoni, le lavoratrici hanno messo in scena l'inferno dantesco del precariato, una performance manifestazione sulle condizioni di educatrici e maestre che continuano a mobilitarsi contro la disoccupazione in difesa del servizio pubblico. La protesta vede in prima fila le lavoratrici romane. Dopo la delibera del commissario Tronca, che interpretando in maniera restrittiva la sentenza della Corte di Giustizia europea prevede la messa in ruolo di 360 maestre ed educatrici part-time e taglia di netto tutto il precariato storico romano. Il commissario di Roma ha messo nei giorni scorsi la sua firma su una delibera che, in cambio di qualche assunzione, taglia fuori 5.000 precarie storiche dai servizi scolastici ed educativi comunali. Lo schema di delibera, oltre a non garantire i neoassunti, getta sotto la soglia di povertà oltre 5.000 maestre educatrici che per un ventennio hanno portato avanti i servizi educativi nei nidi e nelle scuole dell'infanzia della nostra città. Mentre la Madia tace, prosegue la sindacalista USB, Tronca con un vero e proprio colpo di mano anticipa il governo e mette a repentaglio il funzionamento dei servizi e applica alla lettera il documento unico di programmazione, vera e propria mannaia sui servizi pubblici di Roma.
Mannaia!
Mannaia. E allora, sempre restando su Contropiano e sempre restando sull'USB, Napoli, manifestazione contro le trappole sulle pensioni. Anche questo è un articolo di ieri, questo. Oltre 200 fra iscritti e delegati USB hanno dato vita questa mattina a Napoli, presso la Galleria Umberto I, all'Assemblea Nazionale per il Rilancio della Previdenza Pubblica, ad Apassà, a Nuttata. Tanti gli interventi di pensionati precari LSU, lavoratori dell'INPS e delle società partecipate. Sono stato cocopro, tempo determinato e ora rischi di andare a casa, ha detto in assemblea Andrea, precario della ricerca. Con quali prospettive e quali soldi dovrei farmi una pensione complementare se oltretutto rimango senza lavoro? Invece Giovanna, non serve a niente simulare una proiezione della pensione da oggi a 40 anni, prospettando come unica alternativa l'adesione alla previdenza complementare. In numerosi interventi si è inoltre sottolineato il fatto che i fondi pensione sono un furto, il TFR viene investito in speculazioni finanziarie e per i lavoratori c'è il rischio di non avere indietro nemmeno i soldi versati. Su tutti questi temi i manifestanti hanno sfidato il presidente dell'INPS, Tito Boeri, presente alle giornate della previdenza in corso a Napoli, a venire a confrontarsi in piazza con i lavoratori. Vabbè, cosa che ovviamente non è avvenuta. Numerose le firme raccolte sulla piattaforma USB e sulla petizione Liberiamo l'INPS, finalizzata a assicurare all'istituto provvidenziale un governo collegiale e una rivalutazione delle proprie funzioni. La mobilitazione a sostegno di lavoro e welfare proseguirà nelle prossime settimane nelle numerose iniziative che l'USB metterà in campo, fra cui il convegno nazionale in difesa del welfare, 18 maggio a Roma. Così. E come ultima notizia che riguarda il mondo del lavoro, Massa, un operaio ucciso sul lavoro da una lastra di marmo. Un operaio è morto stamani, si parla di lunedì, in un laboratorio per la lavorazione del marmo a Massa. L'uomo è rimasto vittima di un incidente sul posto di lavoro. Secondo le prime informazioni, una pesante lastra di marmo gli sarebbe caduta addosso. I primi soccorsi sono arrivati dai compagni dell'uomo, ma inutilmente. incidente avvenuto all'apertura del laboratorio del marmo che si trova nella zona industriale di Massa. Va bene. Diciamo, ecco, no, stavo vedendo insomma qualche altra riga di notizia, ma nessuna informazione in più rispetto a questa. E come scrissero, mi sembra, i Clash, di lavoro si muore perché di lavoro, perché di precariato si vive. Va bene, mandiamo un po' una pausa musicale?
Tanto decidi tutto tu.
No, dimmi tu.
No, no, vabbè, mandiamo la pausa musicale.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ho ricevuto il permesso dal capo supremo di questa rassegna stampa, che è la mia conduttrice.
Ma ascolta, ma se hai tutta la strumentazione in mano te, non dire cavolate, leggere, che dopo i nostri ascoltatori
di leggere
ci
una
credono.
Notizia, di leggere...
Hai tu il potere di fare qualsiasi cosa, di silenziarmi se vuoi, basta che schiacci un pulsante.
Infatti adesso l'ho appena fatto, quindi non ti sente nessuno.
Stronzo.
No, comunque lei in realtà è quella che comanda qui. Le volte che provo a disubbidire mi picchia. Venosa, provincia di Potenza, l'incendio delle baracche non ferma la lotta dei braccianti. Prendo questa notizia da contropiano, ma quali diritti civili? La condizione dei lavoratori in questo paese è ormai del tutto sottratta alle regole del vivere civile, e non stiamo parlando solo delle immonde condizioni legalizzate dal Jobs Act, scritto male qua tra l'altro, che ripristinano un dominio all'impresa senza possibilità di contrasto come accadeva nell'Ottocento o sotto le dittature militari. Parliamo dei conflitti di lavoro quotidiani in imprese illegali come sotto la sferza dei caporali nelle campagne di ogni regione. Se per esempio qualcuno buca le ruote alle auto dei sindacalisti attivi nella grande distribuzione o della logistica, settori per ovvi motivi in questo momento più conflittuali, altrove qualcun altro riscopre la pratica del pogrom e dell'incendio. Quel che è accaduto nella notte tra il 7 e l'8 maggio a Boreano, nel comune di Venosa, in provincia di Potenza, al confine tra Puglia e Basilicata, è curioso questo, però vabbè, mi fido, è emblematico di una condizione di una piccola città di baracche dove vivevano centinaia di braccianti agricoli appartenenti soprattutto alle comunità ivoriane, burkinabe e ghaneane, e nigeriane è stata distrutta da un incendio doloso. Da chi? Non è difficile individuare i mandanti. Quei braccianti si erano da poco cominciati ad organizzare insieme all'USB per costituire una categoria sindacata in grado di contrastare o strappare dei caporali e conquistare condizioni di lavoro umane e salari adeguati. Non è il primo incendio che colpisce su questo campo di fortuna, dove i braccianti vivono in condizioni subumane, su materassi di fortuna. Già l'anno scorso ce n'era stato uno, ricorda il sindacalista Abu Bakar Soumahoro, responsabile nazionale immigrazione di USB. Ma questo è arrivato a meno di una settimana da un'assemblea che aveva riunito una cinquantina di braccianti che avevano deciso di organizzarsi sul piano sindacale e sociale per la salvaguardia dei loro diritti, per una paga giusta e per migliori condizioni abitative, un percorso avviato grazie anche all'aiuto della Chiesa Metodista di Venosa. La loro condizione prescinde dalla provenienza geografica, spiega Soumahoro. E questo va ricordato per evitare di etnicizzare la questione. Molti episodi, spesso mortali, avevano infatti visto tristemente protagonisti lo scorso anno diversi braccianti, tra cui diverse donne, morti di fatica, caldo, superlavoro. Il sistema di supersfruttamento dei braccianti agricoli coinvolge però soprattutto gli stranieri senza permesso di soggiorno, più vulnerabili e indifesi. E quindi si tratta, con l'aiuto di poche forze attive nel volontariato, nell'indifferenza complice, troppo spesso, degli enti locali, di disegnare una politica di inclusione fatta di servizi, di creare gli strumenti per sviluppare un po' di autonomia di vita, per contrastare un sistema che mette in gabbia, in tutti i sensi, migliaia di esseri umani. La strada che l'USB e la Chiesa Metodista locale hanno deciso di percorrere insieme passa non soltanto attraverso le azioni nei luoghi della raccolta della frutta, ma anche garantendo spazi e servizi in grado di dare certezze. Uno di questi è stato lo sportello, poi c'è tutta la cronostoria dell'USB, di come è nato questo gruppo sindacale. Non ve la leggo tutta per questioni di tempistica. Comunque emblematico, anche qua vediamo per l'ennesima volta cosa si sta muovendo in parallelo al Jobs Act. Cioè, da un lato, appunto, come giustamente diceva questo articolo, si vede un totale passaggio di potere contrattuale nelle mani dei padroni, che rende i lavoratori in generale, qualsiasi sia la loro situazione, i lavoratori dipendenti, di lavoratori dipendenti, li rende più ricattabili. Dall'altro però, nonostante questo, si sta portando sempre più avanti in parallelo proprio la repressione fascista delle lotte. Abbiamo intervistato due settimane fa Luis del Sicobas, a cui hanno dato fuoco alla macchina, e un altro sindacalista del Sicobas invece è stato proprio aggredito e picchiato, un altro ancora è stato preso per il collo da un sindacalista della CGIL e preso a schiaffi, e nel sud Italia, dove insomma è più forte il mercato della raccolta della frutta, leggiamo di ogni genere di sopruso sui braccianti, che appunto sono fondamentalmente immigrati senza permesso di soggiorno, che vengono fatti vivere come delle bestie e lavorare come tali. E anche qua vediamo come non ci si faccia problemi a usare un certo tipo di intimidazione, anche quando questo tipo di intimidazioni mette seriamente a repentaglio la vita degli intimiditi. Quindi probabilmente se c'era ancora bisogno di dimostrarlo per chi ci comanda, che poi non è il politico di turno, ma è quello che alle sue spalle gli mette i soldi nella tasca dei pantaloni, la vita di certe persone è molto molto meno importante della vita di altre, e soprattutto ancora meno importante dei profitti di se stesso. Passiamo a un'altra notizia. Grande leader Massimo.
Certo, io quindi.
Sì.
Io ho due notizie.
Poi
lampo.
Non vedete, ma io mi sto inchinando al leader adesso che parla lì.
Sì, proprio, assolutamente. E due notizie lampo, una presa da Radio Onda d'Urto, a cui rimandiamo, c'è anche un'intervista, chiaramente essendo una radio. Ieri, martedì 10 maggio 2016, guerra ai migranti che a Ventimiglia cercano di superare le barriere della Fortezza Europa. Oggi viene definitivamente chiuso il centro per migranti della stazione ferroviaria di Ventimiglia. A distanza di quasi un anno dalla sua apertura, avvenuta nel giugno 2015, la prefettura di Imperia, ieri sera, al termine di un incontro con la Croce Rossa che gestisce il campo, ha deciso di chiuderlo, come imposto dal ministro dell'Interno Angelino Alfano, che sabato scorso era stato proprio a Ventimiglia, che ha annunciato un vero e proprio giro di vite sui migranti che cercano di raggiungere la Francia da Ventimiglia, a cominciare dal rafforzamento del dispositivo poliziesco in loco. Un'altra notizia lampo: il fatto non sussiste. Un altro duro colpo da digerire per la procura di Torino, con la soluzione arrivata oggi nei confronti di Gabriele Matteo, accusati con prove ridicole di sequestro di persone e altri reati riguardanti la grande giornata di lotta del 3 luglio 2011. Ricordo che la sentenza c'è stata ieri pomeriggio. Nonostante in precedenza un altro PM, oggi procuratore capo a Ivrea, non aveva proceduto con le incriminazioni, la procura è tornata sul caso chiedendo 9 anni per i due notav, 6 con rito abbreviato. Ma probabilmente la crociata dei PM con l'elmetto si è spinta troppo in là e questa mattina il giudice ha assolto tutti perché il fatto non sussiste. L'ennesima inchiesta dopata e intrisa d'odio si chiude così con una sonora sconfitta per il pool antinotav, che non contento del crollo dei precedenti castelli costruiti ad arte, avuto con i reati di terrorismo per i quali ci si avvia l'ennesimo ricorso, prosegue per la sua strada. All'ennesima figuraccia sulla pelle dei singoli notav del movimento notav tutto, ci chiediamo però quando sarà il tempo della verifica da parte di chi ha questo potere all'interno del sistema della magistratura. Reati spropositati, perquisizioni, violazione della privacy, misure restrittive colpiscono tanti notav e a volte, come in questo caso, si rivelano veri e propri abusi che non trovano però mai nessuno a risponderne né moralmente né civilmente. Evidentemente c'è un'immunità che li fa risiedere al di sopra di ogni norma e al di sopra di ogni minima morale ed etica, ma del resto da tempo abbiamo capito che nel nome della legalità si vuole agevolare la costruzione di un'opera per la quale ogni euro speso è rubato a qualcosa di più utile per tutti. Per oggi il Malox lo lasciamo usare a voi.
Però appunto è giusta la riflessione che fanno, ma vediamo che in realtà Non è corretto quello che dicono, cioè il momento delle valutazioni c'è e queste persone, come tra l'altro evidenziava l'articolo, rispondono di queste accuse che muovono e vengono molto spesso promosse per queste accuse, nonostante il buon senso direbbe che processi che vedono accuse pesantissime come quella di terrorismo cadere al primo grado, o tanti altri processi come questo che
ancora hanno... prima del primo grado, no? Della Corte Costituzionale.
No, nel caso del compressore cade
prima del primo grado.
Secondo me cade il primo grado. Comunque, magari mi sbaglio. Comunque, che cadono praticamente subito alle prime schermaglie in tribunale, cadono le accuse più pesanti, anche in questo caso addirittura il fatto non sussiste. E tutto questo ha come risultato, in ogni caso, invece che un demansionamento, quantomeno un richiamo a svolgere il proprio lavoro in maniera sensata dei PM o dei GIP che portano avanti queste indagini, molto spesso ci sono delle promozioni per loro. Basti pensare anche che qua a Padova, nonostante l'accusa di associazione per delinquere già 3 settimane dopo la sua formulazione ha trovato una smontatura totale da parte del Tribunale di Riesame di Venezia, che tra l'altro è uno anche dei più severi e meno garantisti d'Italia. Nonostante questo, il capo della Digos che ha coordinato le indagini è stato promosso a vicequestore della questura di Padova e altri funzionari correlati a questa indagine hanno comunque ricevuto delle promozioni, nonostante di fatto tutto questo costrutto sia accaduto in meno di un mese. Un'indagine che è durata 3 anni, che coinvolge 15 persone direttamente, che coinvolge varie strutture, che porta comunque un'accusa pesantissima come quella di associazione per delinquere, che ha richiesto l'utilizzo di misure cautelari preventive, cioè una delle aberrazioni più grandi del sistema giuridico italiano, fatta in nome della lotta contro la mafia, cioè quella che va contro il principio di innocenza fino a prova contraria e arresta prima di una sentenza gli imputati, è stato utilizzato. Dopo 3 settimane tutto questo è caduto, ma noi comunque l'unica cosa che abbiamo riscontrato è stata una promozione di chi ha portato avanti queste indagini.
Ottimo. E allora direi io...
No, certo,
era la chiusa della notizia. E, volevo leggere, vabbè, allora, in primis pensavamo di riuscire a fare un'intervista da Sassari, ma invece sembra ormai definitivo che non ci riusciamo, anche perché manca più o meno un quarto d'ora alla fine della rassegna, un'intervista poiché oggi, e qua lo riporta anche La Nuova di Sassari, l'ambasciatore degli Stati Uniti incontra gli studenti. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, John Phillips, alla sua prima visita ufficiale in Sardegna, incontrerà gli studenti all'Università di Sassari oggi alle 11.30 in Aula Magna per parlare di un tema di grande attualità, le elezioni presidenziali USA 2016. Pensate un po' cosa gliene può fregare agli studenti sardi delle elezioni americane, ma in realtà gliene frega parecchio considerando la quantità di basi militari americane che ci sono in Sardegna, quindi effettivamente qualche effetto potrebbe avercelo anche su questo territorio. Avremmo parlato di questo in quanto i compagni hanno organizzato una contestazione, e anche della contestazione che c'è stata ieri pomeriggio di fronte a un'industria di bombe che appunto ha sempre a Sassari, però purtroppo non siamo riusciti, magari questo pomeriggio o più avanti. E riprende proprio questa questione un articolo che prendo da InfoOut: l'Italia ripudia la guerra ma guadagna su quelle degli altri. Di coerenza la politica italiana non ne vuole proprio sentir parlare, se poi la cosa riguarda la vendita di armi negli altri paesi allora avanti tutta. I guadagni in questo settore sono talmente alti che si fa di tutto per evitare qualsiasi limite, anche quello imposto dalla legge 185 del 90 che vieta la vendita e l'esportazione e il transito di armamenti verso i paesi in stato di conflitto e responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. L'Italia ripudia la guerra in casa, per il resto vale tutto, tanto che la vendita di armamenti ha visto un aumento del 200% nel 2015, a fronte dei 2,6 miliardi del 14 si è arrivati ai 7,9 del 2015. Tra l'altro non sono neanche così d'accordo sul fatto che l'Italia ripudia la guerra in casa, visto che ormai è sempre più frequente vedere i militari con i fucili spianati che girano per le nostre città.
Adesso
quindi...
c'è Strade Sicure 2.
Adesso c'è Strade Sicure 2.
Con le maschere antigas, esatto. Tipo quelli che c'erano alla Brennero l'altro giorno.
Esatto. La maggior parte delle aziende italiane coinvolte in questo tipo di mercato, Alenia Aermacchi, Geavio, Otto Melara, Piaggio Aero Industries e Industrie Bitossi, oltre a ricavare profitto basandosi su vendite prodotte dalle guerre, sono di proprietà o partecipate del gruppo Finmeccanica. Il principale azionista è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che grazie a più del 30% contro i residui mezzo punti percentuali degli altri azionisti, di fatto determina l'andamento delle scelte economiche e politiche del gruppo. Cioè fondamentalmente Finmeccanica è statale e Finmeccanica sotto di sé ha tutte queste fabbrichette che producono armi che vendiamo ai paesi in guerra.
Beh, fabbrichette insomma.
Sì, fabbrichette.
Chiamarla Sado,
Finmeccanica. No, non sei più figo. Il ricavato maggiore di queste aziende proviene dalla vendita di aeronautica, elicotteristica, elettronica per la difesa, cantieristica navale e sistemi d'arma. Gli 8 miliardi di euro provenienti dall'indotto...
Cioè, vuoi dire che tu sei una di quelle oscurantiste che non riesce a capire la necessità che noi tutti, come cittadini...
Gli 8 miliardi di euro provenienti dall'indotto
abbiamo
guerra
degli F-35. Dai che ti spengo il microfono.
Gli Emirati... Ah, a proposito, che sono io che comando,
Io parlo e mi zittisce.
Mi minaccia con il silenziamento della mia voce.
Ti meriteresti questo e di peggio.
Gli Emirati sono al comando della classifica con 304 milioni. Verso l'Arabia Saudita, il Made in Italy, è salito 257 milioni. Un aumento del 58%, figlio in gran parte delle tonnellate di bombe aeree prodotte nello stabilimento sardo di Domus Novas, ecco quello di cui parlavo prima. e spedite via aerea e navale da Cagliari tra le molte proteste e denunce anche alla magistratura di pacifisti parlamentari. L'elenco parla di 600 bombe Payway da 500 libbre, 564 bombe, vabbè, insomma, numeri, comunque tante bombe, vari tipi di
bombe.
Tante bombe e 100 kg di esplosivo, eccetera. A questo si aggiunge il forte incremento del valore delle esportazioni italiane verso l'Arabia Saudita, che rientrano tra i programmi intergovernativi di cooperazione militari, saliti nel 2015 a 212 milioni dai 172 del 2014. Vabbè. Poi segue il Bahrain, adesso salto i numeri, poi Qatar, poi il Kuwait, lunga la lista dei clienti Bahrain.
Cosa c'era prima del Qatar?
Il Bahrain.
Il Bahrain.
Il Bahrain. Vabbè, lunga la lista, ma i radioascoltatori non possono capire questa nostra ilarità.
Questa tua, io lo stavo ridendo.
Sì. Lunga la lista dei clienti internazionali, uno dei clienti più importanti è entrato a far parte degli acquirenti è l'Iraq, che avanza ben 14 milioni di euro per l'acquisto di armi leggere e munizioni firmate Berette, poi la Russia, poi l'Ucraina, poi il Pakistan e poi gli egiziani, ultima ma non meno importante l'India. La Turchia merita un'attenzione maggiore poiché l'investimento di 129 milioni del 2015 sta di fatto determinando la continua persecuzione del popolo curdo, poiché esso viene costantemente bombardato dagli stessi elicotteri T-129 costruiti su licenza Finmeccanica. In questo articolo l'ultimo pezzo è dedicato invece ai finanziamenti. Gli intermediari finanziari che intervengono per tali acquisizioni sono le banche. Per quanto le più influenti rimangano per il momento quelle straniere, l'affermazione di quelle italiane è importante. Intesa San Paolo passa dal 2 al 7,4%, Unicredit dal 9 al 12%, a seguire con percentuali inferiori BNL, UBI e un ampio numero di popolari, tra cui Etruria, addirittura le Poste Italiane.
E chi c'è dietro Etruria?
Non so.
Maria Elena Boschi.
Ah, giusto. Le decisioni prese dal governo Renzi sono tutt'altro che di pace e di risoluzione dei conflitti, nonostante vengano spesso sbandierati sia da lui che dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quest'ultimo, nel ruolo di Ministro della Difesa, aveva duramente denunciato lo svuotamento della legge 185-1990 durante il mandato del 99 dell'allora governo D'Alema Amato. Ma si sa, cambiano gli anni.
Chi ha avuto, chi ha amato.
Esatto. E quindi, in conclusione, la solita immagine del bel paese democratico che ripudia la guerra, ma sempre solo all'interno dei propri territori. Perché all'estero invece tutto pare essere lecito. Questo è Renzi, questa è la parte che gioca insieme al suo entourage. Velocissima questa notizia, purtroppo non la posso leggere. Comunque,
perché ne ha lette poche, no? Quindi.
La prendo da contropiano che la prende dall'ANSA. Erdogan fa sparare sui profughi siriani. Turchia spara ai rifugiati siriani al confine, anche un bambino tra le 5 vittime degli ultimi 2 mesi. La denuncia è di Human Rights Watch, che ha scritto al Ministero degli Interni turco per chiedere di investigare sull'uso della forza. E insomma, questo è un po' il lavoro sporco affidato dall'Unione Europea alla Turchia per quanto riguarda appunto i patti sulla gestione.
Sono i nostri buttafuori fondamentalmente.
Dei profughi. Esattamente, sono i nostri buttafuori. Alla faccia dei buttafuori, comunque, di tutto rispetto. Va bene, direi che è ora.
Buttafuori.
Eh?
Tu hai tutto questo rispetto per i buttafuori?
No, dico tutto rispetto per questi buttafuori. Insomma, armati come sono, mica sono degli sprovveduti.
Ah. Vabbè. Va bene, vuoi leggere, non so, ancora qualcosa? Visto che questa rassegna stampa ormai è un one woman show, il tuo.
Ma ascolta, invece di dire puttanate, di qualcosa se devi leggere qualcosa.
Io non ho notizie.
Allora, cosa vuoi?
No, vabbè, posso leggere qualche notizia internazionale, se volete. Possiamo leggere un po' cosa si muove nel mondo oggi, se mi funzionasse sto minchia di telefonino che sto usando.
Ti ricordo solo che mancano 7 minuti e dobbiamo anche dare gli appuntamenti.
Vuoi che taccia? Basta che me lo dica.
No.
No, il discorso è che sto cercando di far funzionare.
Il discorso è. Mentre io leggo, non potevi far funzionare il tuo.
Stavo twittando le tue notizie mentre tu leggevi, carissima mia co-conduttrice.
Troppo
va bene.
Facile.
Ha preso. Vabbè, tra l'altro, una notizia che non leggo perché ci metterei troppo tempo a trovarla, ma mi sento di rilanciare. Adesso che si avvicina sempre di più il momento delle Olimpiadi di Rio, se già per i mondiali avevamo visto come questo evento sportivo avesse molto le mani, anzi i piedi, al momento che era un mondiale, sporchi di sangue, soprattutto sangue nelle classi sociali più basse, quelle relegate nei ghetti che sono le favelas brasiliane, se già allora aveva fatto scandalo, adesso la situazione brasiliana pare essere totalmente fuori controllo, sta compiendo un vero e proprio genocidio nei confronti di chi vive nelle favelas, ricordando che buona parte degli omicidi che avvengono sono omicidi di bambini.
Se non ti ricordo, avevamo letto proprio la notizia mercoledì scorso.
La notizia recente, ovviamente, nelle favelas non stanno a guardare, si sta creando un clima effettivamente di guerra civile in Brasile, soprattutto nelle grandi città dove appunto queste favelas sono presenti. E un personaggio di spicco nel mondo sportivo internazionale come Rivaldo, che insomma ha il suo eco mediatico grazie alla sua carriera sportiva, proprio ieri ha dichiarato candidamente a tutti gli atleti che si recheranno a Rio per le Olimpiadi, ha detto: signori, non venite qua perché qua è in corso una guerra e voi rischiate la vostra vita a venire in Brasile. Questo è il clima con cui uno sportivo di fama internazionale presenta le prossime Olimpiadi. Dico questo per lanciarmi nella parentesi internazionale che sviluppo molto velocemente, lo faccio tramite appunto la rubrica internazionale di Limes. Monaco, la Germania e Jihad, un cittadino di, qua la notizia del cittadino di 27 anni che è salito in metropolitana a Monaco urlando all'Akbar e accoltellando dei presenti, ma la saltiamo a pie pari, andiamo alla prossima. La Germania si accorge che in Grecia l'austerity non paga. Il vertice dell'Eurogruppo sulla Grecia ha trovato un compromesso con Atene, peraltro più favorevole al debitore che non ai creditori, come ci scrive Dimitri Deloanlanes. L'FMI e i duri di Berlino, Schuble in testa, esigevano l'imposizione di un pacchetto aggiuntivo di misure per 3,6 miliardi, altrimenti, dicevano, la Grecia non avrebbe potuto mantenere un avanzo primario del 3,5% a partire dal 2018. Richiesta respinta anche se l'obiettivo di un avanzo simile appartiene al mondo delle favole e delle allegre previsioni mai azzeccate dal Fondo Monetario Internazionale. Atene si è impegnata a sancire un meccanismo di tagli automatici in caso di sforamenti. Il debitore ha ottenuto un altro importante punto: per la prima volta i creditori ammettono che la sostenibilità del debito greco, 182% del PIL a fine anno, è fortemente incerta e l'inizio di una riflessione seria, soprattutto inedita. Il precedente governo Samaras era allineato sulle posizioni di Schuble e dava battaglie per far riconoscere la sostenibilità del debito. Per Tsipras anche un allungamento generoso delle scadenze e un abbassamento deciso dei tassi sarebbe manna dal cielo, darebbe grande sollievo all'economia con quel minimo di ordine dei conti pubblici imposto con le buone ma più con le cattive dei creditori in questi durissimi 6 anni. E quindi per la prima volta anche i super amanti delle manovre di austerity si trovano costretti ad ammettere che l'austerity non ha assolutamente migliorato la situazione economica di paesi che stavano pagando un costo più salato della crisi. Quello che non ammettono è che non è mai stata fatta per quello, è stata fatta per garantire il grande capitale di mantenere, se non aumentare, i propri profitti, perché negli ultimi 7 anni di crisi comunque i profitti della classe sociale più agiata del pianeta sono aumentati a discapito di tutte le altre persone. Quindi questo è il pezzo mancante che il Fondo Monetario Internazionale non ammette, ma già il fatto che ammetta il primo è un passo avanti. Ti lascio un minuto per scenerare gli appuntamenti.
Allora, oggi, questa sera, la mensa, oggi a pranzo il consueto pranzo popolare alla mensa Marzolo occupata in via Marzolo 4, e sempre in via Marzolo 4 la mensa Marzolo occupata. Questa sera ci sarà la presentazione di Fermi Immobili, che è un'iniziativa contro lo spreco e la svendita dei beni comuni con il collettivo Auton Polesine, che appunto è un collettivo di Rovigo, e verranno a parlare appunto della questione degli spazi abbandonati che stanno cercando di far rivivere. e poi ci sarà anche DJ set e concerto.
Ancora 30 secondi per questo fine settimana.
Ancora 30 secondi, questo fine settimana invece ci sarà una due giorni qua in quartiere Palestro presso l'infospazio Chinatown, non proprio presso l'infospazio perché è ancora chiuso sotto sequestro dopo l'accusa di associazione delinque per il comitato di lotta per la casa, quindi nella piazza di fronte ci sarà venerdì la presentazione di un opuscolo su Predappio, il museo del fascismo, e a seguire l'abile istanto di vuoto, progetto in acustico che nasce dai contrasto hardcore, mentre invece sabato 14 maggio ci sarà un pomeriggio dedicato allo sport sotto la pioggia quasi sicuramente, poi aperitivo, cena e alle ore 21 Los Bichos in concerto. Partecipate numerosissimi.